chiave della predicazione si trovano in Giacomo, capitolo 3, dal 13 al 18. La sapienza che discende dall'alto. Chi è savio e intelligente fra voi? Mostri con la buona condotta le sue opere, fate con mansuetudine di sapienza. Ma se nel vostro cuore avete amara gelosia e spirito di contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità. Questa non è la sapienza che discende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Dove infatti c'è invidia e contesa, lì c'è turbamento ed ogni sorta di opere malvagie. Ma la sapienza che viene dall'alto, prima di tutto è pura, poi pacifica, mite, docile, piena di misericordia e di frutti buoni, senza parzialità e senza ipocrisia. Or, il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che si adopereranno alla pace. Amen.
Prele, cari fratelli, buon sabato. Sono felice davvero di essere qui con voi, anche se non sarei dovuto essere qui, insomma. E quindi se mi passate un attimo la metafora calcistica, come dicevo stamattina a qualcuno, sono di riserva, insomma, dei titolari. Quindi penso al mio collega Gianni Caccamo, che non è stato molto bene. Poi mi era stato detto che c'erano state anche altre defezioni per malattia, ma sono felice, insomma, di avere risposto così, anche se l'ho saputo soltanto martedì sera, e poi ho preso un giorno di tempo per arrangiare qualcosa, mentre invece c'erano state altre due occasioni che il vostro pastore mi aveva chiesto di venire e per alcuni impegni non si era potuto realizzare. Grazie davvero per così anche la cura che in qualche modo manifestate per la vostra comunità, non soltanto per la vostra presenza, la vostra puntualità, ma ieri sera il vostro pastore mi ha girato il link di fatto del quello che io chiamo il più bel bollettino di chiesa, il più articolato in assoluto, almeno tra le chiese che io conosca, insomma, in Italia, e ne conosco diverse, insomma, veramente, insomma, egregio. Poi, ovviamente, quello che importa sono sempre i contenuti, però avere anche un bollettino di chiesa così articolato è stato un piacere, una piacevole sorpresa. Complimenti per questo. Vi dicevo ieri, o meglio, martedì sera, quando Gianni mi ha chiamato e ho cominciato, insomma, a immaginare che forse sarei potuto venire questo sabato a trascorrere questo momento di condivisione del nostro culto di adorazione insieme a voi, ovviamente la mia mente è partita a cercare un tema. Ho detto: che cos'è che posso condividere delle cose che io amo, ovviamente della parola di Dio. E poi, quindi, avevo individuato un tema. Poi però, in realtà, insomma, tra giovedì e soprattutto ieri, l'ho cambiato. E quindi mi sono lasciato ispirare dalla giornata di ieri, 27 gennaio. Oggi è il 28 gennaio e il 27 gennaio, dal 2005 e sicuramente ancora per molti anni, sarà la giornata che le Nazioni Unite a livello internazionale hanno deciso di dedicare alla memoria, la giornata del ricordo, la giornata della commemorazione delle vittime dell'Olocausto, dei 6 milioni circa di ebrei che sono stati sterminati, dove? Nell'Europa cristiana. Pazzesco, nell'Europa cristiana. E non soltanto gli ebrei, perché ci sono state anche in qualche modo altre stragi contemporanee appunto della Seconda Guerra Mondiale. E allora mi sono detto: chissà, forse è bene che partiamo anche da qui, perché anche nella nostra Chiesa dobbiamo saper fare memoria di che cosa? Di quello che non si deve più ripetere, della violenza che a volte non solo è attorno a noi, ma qualche volta è dentro di noi, qualche volta è dentro le nostre famiglie, qualche volta la violenza, la litigiosità è dentro le nostre comunità. E allora fare memoria è importante. E poi tra l'altro mi piacerebbe partire, no? Perché credo che una predicazione del Vangelo, la predicazione della parola di Dio debba essere un po' scomoda. Se è troppo rassicurante, se vendiamo subito troppa consolazione facile, il Signore risolverà tutto, tornerà. È vero, ma di qui a lì come ci arriviamo? Come abitiamo il nostro mondo? Cosa costruiamo attorno a noi? E allora c'è un interrogativo scomodo che nasce un po' anche dalla giornata della memoria. E allora lo vorrei formulare così, questo interrogativo scomodo. Siamo sicuri, visto che a volte questa giornata della memoria ci riempiamo la bocca, credenti e non credenti, quindi ne parliamo, ci sono programmi in televisione, c'è il Capo dello Stato che ovviamente ricorda anche questa giornata della memoria. Ma io vorrei rendere un pochino questa giornata della memoria un po' scomoda per tutti noi, attraverso questo interrogativo. Non so se ci avete mai pensato, ma se fossimo vissuti a cavallo tra gli anni 30 e gli anni 40, siamo davvero sicuri che noi saremmo stati dalla parte giusta della storia? Siamo sicuri che in qualche modo, perché ci furono anche molti cristiani come te e come me, che in realtà si schierarono con l'ideologia nazifascista. L'obbrobrio della Shoah nasce nello stato protestante per eccellenza, la Germania. Beh, allora siamo davvero sicuri che saremo dalla parte giusta della storia se questo dovesse riaccadere? Ci dobbiamo preparare adesso, è adesso che ci dobbiamo pensare, è adesso che ci dobbiamo fare gli anticorpi perché tutto questo non riaccada. Allora questo testo bellissimo, che è stato letto molto bene anche, mi piacerebbe che fosse così nella nostra mente, nel nostro cuore, e non studieremo questa mattina, non commenteremo particolarmente questo brano, ma sono contento che si trovi appunto sul vostro bollettino di chiesa, in prima pagina si direbbe, perché effettivamente ho scelto questo testo di Giacomo che ci parla di una saggezza che scende dall'alto, la vera intelligenza, la saggezza che scende dall'alto, che è buona, che è mite, che è pacifica, ma poi ci dice che c'è un'altra saggezza, c'è una saggezza terrena, animale, diabolica. Vedete l'opposizione? E molti uomini, molte donne si sentono saggi, si sentono intelligenti, sono pronti a cambiare la storia e sono pronti a imporre con la forza le loro idee, le loro ideologie. Ricordiamo allora che cos'è la saggezza, che cos'è la vera saggezza. Per noi credenti una sola è la saggezza, quella che scende da Dio, dai valori della fede, dallo Spirito di Dio e che crea la pace tra gli uomini e le donne. Non c'è altra saggezza, non c'è altra filosofia buona se non crea pace, se non crea in qualche modo inclusione tra le persone. E quindi dobbiamo essere pronti a sapere distinguere l'una dall'altra. E non importa da chi può venire, potrebbe venire pure dalla nostra chiesa, oppure da un'altra chiesa o da un'altra religione ancora. Se c'è una saggezza che non crea pace, non è la saggezza che viene dall'alto, non è la saggezza di Dio. Domenico Barilà, non so se alcuni di voi hanno letto qualche suo libro, Domenico Barilà è uno scrittore piuttosto prolifico e allo stesso tempo è anche uno psicoterapeuta, ha scritto diverse cose, ieri ha commentato la giornata della memoria scrivendo un articolo sulla pagina web di Sky TG24, probabilmente conoscete questo sito, e non vi leggo l'articolo, ma vi leggo soltanto una citazione, proprio perché appunto a questo interrogativo scomodo che ponevo, se noi fossimo vissuti tra gli anni 30 e gli anni 40, avremmo applaudito al nazifascismo oppure ci saremmo schierati, come ci sono stati uomini e donne che rischiando la vita si sono schierati dalla parte giusta della storia? Ce ne sono stati. E allora questo psicoterapeuta scrive questo articolo e dice: ma io ne dubito che tanti che oggi parlano bene, se fossero in qualche modo vissuti negli anni 30-40, si sarebbero comportati bene. E aggiunge questa così espressione, questa frase, che a me ha fatto bene, vorrei dedicarla anche a voi, perché può essere un pochino la cartina del tornasole, un po' per così verificare dove siamo anche noi personalmente. Sentite che cosa scrive. Prima diceva anni 30-40 e poi dice: e oggi? Se oggi, ad esempio, sono violento, se oggi, ad esempio, disprezzo le donne, se oggi sono razzista, se odio gli omosessuali, se subisco il fascino o voto dei movimenti che incitano alla diffidenza, all'ostilità verso chi è diverso, solo perché è diverso, oppure in qualche modo incitano così alla discriminazione dello straniero solo perché è straniero, solo perché è nato altrove. Se in me prevalgono pensieri e atteggiamenti antisociali, forse mi devo fare qualche domanda. Ecco, e conclude, se una di queste opzioni, tra quelle appena elencate, è presente nel mio impianto culturale e anche comportamentale, quindi non soltanto quello che io penso, perché è importante poi anche quello che io faccio. E allora come mi muovo nella città contemporanea? Chi sono io? Beh, se penso queste cose qui, allora c'è il rischio, ci sono buone probabilità che forse negli anni 30 mi sarei schierato dalla parte sbagliata della storia. Pensiamoci. A voler essere onesti, nel nostro tempo, che è un tempo segnato dalla pandemia, da quasi un anno di guerra alle porte dell'Europa, so che ci sono dei fratelli e delle sorelle qui dell'Ucraina, e le guerre ci sono sempre state, ma quello che è terribile è che noi esseri umani non impariamo quasi nulla dalla storia. E questo ci dovrebbe fare riflettere. Gli esempi sono davvero sotto i nostri occhi. È vero, cambiano gli attori, cambiano le modalità, ma la violenza, la prevaricazione, l'asservimento, la privazione del diritto a che cosa? Alla propria autodeterminazione. Il diritto a essere ciò che tu vuoi essere, senza che nessuno ti imponga che cosa tu devi essere. In alcune parti del mondo questo diritto, questa autonomia, questa libertà non c'è. Vogliamo parlare dei fanatismi religiosi? Che pongono un'altra domanda, e cioè che le religioni, anche noi come credenti, qualche volta siamo stati parte del problema e non parte della soluzione. Lo vogliamo confessare anche questo? Che a volte il fanatismo religioso ha creato il mostro della violenza? Oppure pensiamo che riguardi solo gli altri? Noi possiamo anche dentro le nostre famiglie, dentro le nostre comunità, avere un atteggiamento violento. Di questo fanatismo religioso, ad esempio, in Iran, a Teheran in particolare, sapete tutto quello che sta accadendo? Da quando questa giovane donna, più che ventenne, Mahsa Amini, settembre scorso, in qualche modo è stata pestata a sangue, prima è entrata in coma, poi è morta, poi si sono inventati che è morta non si sa per quale ragione. Insomma, le milizie iraniane continuano non solo a perseguitare e a reprimere, quindi anche le proteste che ci sono state contro, che cosa? Una religiosità che è diventata una religiosità, in questo caso islamica, ma poteva essere un'altra religiosità, ma una religiosità che si confonde con il potere, una religiosità e una religione che diventa ideologia, verità assoluta, o così o la morte, o così o la violenza. Questa donna, questa giovane donna, sapete perché è morta? Perché indossava male l'hijab, il velo rituale. Ma com'è possibile? Com'è possibile? E ora, dopo la sua morte, molti giovani hanno cercato di reclamare della libertà, la libertà di coscienza. È buono la religione, ma ci dobbiamo sentire liberi nella religione, liberi nella nostra coscienza. Nessuno può imporre a un altro quello che deve credere, come deve vivere. La religione è un valore che scegliamo. Com'è possibile che ancora oggi, nel ventunesimo secolo, si possa uccidere in nome di un credo religioso, oppure in nome di una ideologia politica? E non importa quali essi siano. Non è possibile, non abbiamo imparato nulla, e forse è importante che cominciamo a imparare qualcosa. E allora questa mattina, per dirvi un pochino, anche condividere insieme a voi la complessità di tutto questo, ovviamente lo faremo attraverso la parola di Dio. E vorrei leggere insieme a voi, e un po' leggeremo, un po' commenteremo, un episodio proprio nel tentativo di farci qualche anticorpo e quindi prepararci a non essere persone che prediligono la sopraffazione, la discriminazione e la violenza. È un episodio, una pagina del Primo Testamento, che noi chiamiamo anche Antico Testamento, ed è una pagina, insomma, un po' come ve lo scrivevo nel titolo della riflessione di stamattina, una pagina da bollino rosso, una storia, insomma, di sangue e di violenza. Perché la Bibbia ci parla anche di questo, di sangue e di violenza. Perché purtroppo la Bibbia ci parla di vita vera, di vita autentica, e noi esseri umani siamo un pochino impastati di bene e di male. Siamo un po' l'uno, un po' l'altro. Ma dobbiamo sapere scegliere che cosa vogliamo essere. È una vecchia storia, ma non è una storia vecchia. Anzi, capiremo che è profondamente attuale questa storia. Una storia, cerco di così farvi nascere un pochino di sana curiosità, una storia dove niente è davvero come sembra. Ci sono dei colpi di scena incredibili. Ogni logica viene stravolta, appunto che non si sa bene chi sono i buoni e chi sono i cattivi. Non so se chi di voi ha dei figli sa che, insomma, o almeno così è accaduto a me con Federico e Serino quando erano piccolini, a volte si guardava un film insieme, poi ci fermavano e mi chiedevano: papà, ma chi sono i buoni, chi sono i cattivi? Beh, qualche volta non è mica facile dire chi sono i buoni, chi sono i cattivi. In questa storia c'è qualcosa che appunto è più complicato. È una storia, ve lo dicevo, di violenza, e quindi vi invito ad aprire il capitolo 34 della Genesi. Molti di voi conoscono questa storia, non credo stamattina di dirvi qualcosa di nuovo, perché la parola di Dio può essere sempre fonte di ispirazione per noi, anche quando conosciamo queste vecchie storie, che però in qualche modo diventano attuali anche nella vita di tutti noi. Allora, leggiamo i primi tre versetti di Genesi, capitolo 34, i primi tre versetti. Ho così tanta adrenalina in questo momento nel mio corpo che, insomma, sono riuscito anche a leggere i miei appunti anche senza occhiali, cioè, proprio, me ne ero scordato, insomma, che ho problemi a una certa età, sapete, ci sono dei problemi, vabbè, improvvisamente, i miracoli accadono, insomma, ora invece con la Bibbia un po' più piccola, insomma, va bene. Allora, ci siete? Quindi, Genesi capitolo 34, i primi tre versetti. Dina, la figlia che Lea aveva partorita a Giacobbe, uscì per vedere le ragazze del paese. Sichem, figlio di Camor Livveo, principe del paese, la vide, la rapì, si unì a lei, violentandola. Poi egli rimase affezionato a Dina, figlia di Giacobbe, amò la giovane e parlò al cuore di lei. Che storia! È la storia triste, sconvolgente, anche cruda, di una violenza carnale, da bollino rosso appunto. E forse è una storia che avremmo anche voluto non leggere nella Bibbia, perché questo principe Sichem, in qualche modo con la violenza, ha fatto ciò che noi non vorremmo potesse mai accadere alle nostre figlie, alle nostre sorelle, alle nostre mamme. E questi fatti accadono ancora oggi. Dina, la figlia unica di Lea, prima moglie del patriarca Giacobbe, viene violentata da Sichem, che è un principe di una città che ha il suo stesso nome, perché la città si chiamava Sichem come il suo principe. Suo papà, Camor, era molto probabilmente il re di questa città, e abitavano a circa 60 chilometri da Gerusalemme, questo dicono i commentatori. Dina, molto probabilmente, da come viene raccontata la storia, doveva essere in tenera età, oggi diremmo minorenne. E quindi è un atto davvero terribile, terribile. È un fatto deplorevole, condannabile, però, ironia della sorte, sembra che accada che cosa? L'impensabile. Cioè, lo stupratore, il violentatore, guardate che cosa dice il versetto 3, per ben tre volte, dopo questa violenza carnale, pare che il violentatore si sia innamorato e provi qualcosa di serio di questa giovane Dina. E il testo lo dice per ben tre volte. Egli rimase affezionato a Dina. Amò la giovane, parlò al cuore di lei. Provate a leggere, al versetto 8 viene detto che si era innamorato questo principe Sichem di Dina. Ancora, praticamente al versetto 19, il giovane non indugiò a fare la cosa perché amava la figlia di Giacobbe. A volte può accadere l'impensabile. Dalla violenza, fatto condannabile, certamente, assolutamente non scusabile, può nascere pure l'amore. Questo per Sichem. E Dina? Dina non parla. Dina è totalmente succube della situazione. Già è stata umiliata, violentata, disonorata, si direbbe, insomma, o meglio, si sarebbe detto qualche tempo fa, e non prende mai, in questo capitolo 34 della Genesi, non prende mai la parola. È un po' simbolico della cultura maschilista, patriarcale anche dell'epoca. Questa donna, Dina, non spiaccica una parola, nemmeno per dire ai. Nulla. Il testo non la fa parlare. Il narratore ha ritenuto non utile capire se aveva, chissà, forse qualcosa da aggiungere questa Dina. E questo vi dice anche la scrittura, anche maschile, che troviamo nella Bibbia. Però, appunto, accade l'impensabile. E allora che cosa accade a questo principe Sichem? Che chiede al suo babbo, al suo papà Camor, di recarsi presso la famiglia di Dina, cioè dal patriarca Giacobbe, per chiedere la mano di Dina. La voleva sposare. Oggi come lo chiameremmo? Un matrimonio riparatore. Beh, effettivamente, se ci pensate, oltretutto a quell'epoca, per Dina non esisteva sicuramente, non esistevano i servizi sociali, il fatto che comunque potesse nascere l'amore, se fosse stato ricambiato da Dina, era forse l'unica speranza per avere in qualche modo un futuro. Da un amore nato malissimo. E quindi ci sono delle speranze. E allora effettivamente Camor, padre di Sichem, si reca dal patriarca Giacobbe e chiede la mano di Dina. Giacobbe prende tempo. I suoi figli, i figli di Giacobbe, sono nei campi e aspettano i figli. E quindi Giacobbe un pochino frena questo ardore. Poi però, guardate la disponibilità di questo Camor e Sichem. Al versetto 12, leggiamo un attimo il versetto 12, poi magari questo pomeriggio, domani, se potete, leggetevi per intero questo capitolo 34. Avrete davvero delle belle sorprese. Al versetto 12, leggiamo dal versetto 11. Allora Sichem disse al padre e ai fratelli di Dina, possa io trovare grazia ai vostri occhi. Sta chiedendo quasi perdono alla sua maniera. Vi darò quello che mi direte, perché all'epoca per prendere moglie bisognava pagare una dote. Ricordate anche, insomma, Giacobbe con Labano. E quindi effettivamente Sichem è pronto, tra l'altro il principe di quella città, a pagare tutto quello che avrebbero chiesto chi? Giacobbe, Lea e i fratelli di Dina. Tutto quello che mi chiederete, guardate il versetto 12, imponetemi pure una grande dote e molti doni e io ve li darò, come mi direte, ma datemi la ragazza in moglie. Non sappiamo che cosa veramente si sia generato in questo principe. Davvero è scoppiato l'amore? Davvero in qualche modo ha capito che Dina poteva essere la donna della sua vita? Interessante però. E sentiamo adesso, di fronte a questa offerta di riparazione, ma anche richiesta, se vogliamo, di perdono, perché dice appunto chiaramente questo Sichem, se ho trovato grazia ai vostri occhi, cioè se riuscite a perdonarmi, ditemi quello che volete, lo farò per Dina. Wow! I pagani. I figli di Giacobbe hanno detto, va bene, però c'è un però. Guardate il versetto 15, questa è la risposta. Cerco di selezionare per brevità appunto soltanto alcuni testi. Al versetto 15 guardate come rispondono appunto i fratelli di Dina. Acconsentiremo, d'accordo, ci possiamo mettere d'accordo alla vostra richiesta, soltanto però a questa condizione, se sarete come siamo noi, circoncidendo ogni maschio tra di voi. Ora, caspita, io sono un maschio, un conto è la circoncisione, quando c'hai 8 giorni, non te lo ricordi, una circoncisione da adulti, all'epoca immagino che non ci fosse, insomma, l'anestesia, beh, adesso devono convincere tutti i maschi della città, ce la faranno? Insomma, innanzitutto Camor e Sichem dicono sì, subito, non c'è problema, lo faremo. Oh, sembra che tutto stia andando per il meglio. C'era però da andare a convincere chi? Tutti i maschi della città. Ma siccome Camor e Sichem sono il re e il principe, c'è problema. Convocano tutti i maschi della città alla porta della città, così si faceva. E guardate un attimo, gli stranieri, i pagani, presentano la famiglia del patriarca Giacobbe a tutto il popolo di Sichem, questo lo trovate al versetto 21, come gente pacifica. Che bello! I pagani, gli stranieri, riconoscono che la famiglia di Giacobbe, che noi chiamiamo anche popolo di Dio, era gente pacifica. Bellissimo, versetto 21. E quindi accettano, incredibile, accettano tutti di farsi circoncidere, anche da adulti, non importa. Ed effettivamente, immaginatevi, voglio dire, devono essere stati quei tre giorni, perché poi il testo ci dice che c'è un terzo giorno, anche i giorni di dolore. I maschi della città si fanno circoncidere per amore di Sichem, che amava Dina. Però in tutte le storie c'è sempre un ma, è vero? C'è sempre una complicazione, c'è sempre un colpo di scena. E qual è il colpo di scena? Lo leggiamo al versetto 25. Infatti, il ma, ricordatevelo, in ogni grande storia c'è sempre un ma. Ma il terzo giorno, mentre quelli, cioè i maschi della città, erano ancora sofferenti, due dei figli di Giacobbe, Simeone e Levi, fratelli di Dina, presero ciascuno la propria spada, assalirono la città che si riteneva sicura e uccisero tutti i maschi. Passarono a fil di spada anche Camor e suo figlio Sichem. Presero Dina dalla casa di Sichem e uscirono. I figli di Giacobbe si gettarono sugli uccisi e saccheggiarono la città. Chi sono i buoni? Chi sono i cattivi? Va! È dura qui, eh? Incredibile. Simeone e Levi. Per fortuna due su quelli che erano tutti gli altri. Ma questi l'hanno fatta grossa. Hanno ucciso tutti i maschi della città, re compreso, principe compreso, futuro cognato potenziale. C'è da fare silenzio. Chi sono i buoni? Chi sono i cattivi? I figli di Dio da una parte, i pagani, gli stranieri dall'altra. Chi sono i buoni? Chi sono i cattivi? E allora uno dice, vabbè, ok, cioè, speriamo ci sia un finale un po' allegro, un happy end, qualcosa, insomma. Speriamo che almeno prenda la parola chi? Il patriarca, Giacobbe. E che cosa fa Giacobbe? Tace, silenzio. Quasi totale. Giacobbe tace. Incredibile. Poi apre la parola, prende la parola, apre la bocca, sapete solo per dire cosa? Perché aveva paura di subire delle ritorsioni delle popolazioni vicine. Cioè, nessuna condanna morale dei figli, si preoccupa solo del fatto che gli hanno fatto una brutta nomea e che quindi adesso altri popoli lo avrebbero potuto attaccare. Incredibile, lo stesso Giacobbe non pronuncia nessuna condanna morale, solo il timore di subire successivi attacchi stranieri. Giacobbe, cioè, è quasi obnubilato, confuso da tanta violenza. Non prende posizione, non discerne Giacobbe. Il terzo patriarca non discerne il bene dal male e resta silente. Silenzio. Unica preoccupazione, teme la sopravvivenza. Che storia, davvero. Sono saltati tutti i parametri. I pagani, gli abitanti di Sichem, si dimostrano più disponibili e più affidabili dei figli di Dio. Sono stati sterminati da due figli di Giacobbe. Pazzesco. È un testo davvero sconcertante. Ed è così sconcertante che il narratore, così si leggono le storie bibliche, appositamente non fa mai apparire Dio, né in qualche modo come qualche modo favorevole a tutto quello che era successo, né come contrario. Cioè, della serie, Dio non si è mescolato con questa violenza dei figli di Giacobbe. Dio non appare, non è nemmeno invocato. Anche Dio resta in silenzio, quasi un po' per dire: stavolta l'avete fatta grossa, non è affar mio. Gli inglesi direbbero: not in my name, non nel mio nome. Anche Dio fa silenzio. E allora, che cos'è che possiamo imparare da questa brutta storia? Perché delle riflessioni per noi ce le possiamo portare a casa E io ringrazio il Signore perché la Bibbia non ha avuto paura di nascondere che anche i figli di Dio possono fare delle cose non gravi, gravissime. E quindi se lo hanno fatto loro, forse lo potrei fare io. Me lo devo chiedere. Devo sapere chi sono. Mi devo conoscere. E non c'è nessuno al riparo della violenza. E in qualche modo la cronaca lo dice costantemente. Brava persona. Ha ammazzato la moglie. Bravissima persona. Perché improvvisamente, no? Tutte brave persone. E allora prima tre riflessioni, brevi e concludo. La prima riflessione. Come nella storia di Dina, in qualche modo, e nella società dell'epoca, la differenza, la diversità, viene avvertita come una minaccia, anziché essere un'occasione di arricchimento. Il diverso da me, devo in qualche modo tenerlo a bada. Se posso approfittarne ancora meglio, ma col diverso non voglio avere niente a che fare. Questo è stato il pensiero di Simeone e Levi. Dovremmo invece avvertire che la differenza, la diversità che ama il nostro Dio, perché il Dio della Bibbia ama la diversità, è qualcosa che ci può arricchire. E noi viviamo in un contesto che è un contesto appunto di una società multietnica, multireligiosa. La Chiesa Avventista a Firenze, ma immagino anche la Chiesa Avventista a Bologna, è una chiesa multietnica. Appunto ci sono ucraini, ne abbiamo parlato, forse c'è qualche brasiliano, noi a Firenze abbiamo veramente una colonia di brasiliani. Ci sono moldavi, ci sono rumeni, ci sono ghanesi, ci sono siciliani come il sottoscritto, no vabbè questa è un'altra cosa. Non chiediamoci di diventare uguali. Secondo insegnamento, è lo spirito dell'integralismo, il seme dell'integralismo. Sapete qual è il seme dell'integralismo? Chiedere all'altro di diventare la brutta copia di me stesso. Ti accetto solo se ti piacciono le cose che piacciono a me, se parli come parlo io, se frequenti la mia chiesa, tutto quello che io sono, allora se tu diventi uguale a me, io ti accetto. Questo è lo spirito dell'integralismo. Questo è quello che hanno chiesto i figli di Giacobbe. Oltretutto diabolici, con la saggezza diabolica, perché poi addirittura sappiamo come è finita, ne hanno approfittato. Questo è il principio di fondo. Questo è il seme dell'integralismo. Il pensiero integralista e fanatico dice tu devi diventare come me. Quando tu sei diverso di me, sei una minaccia. La parola di Dio invece ci insegna ad accoglierci, ad aiutarci l'uno con l'altro, a conoscerci, a essere curiosi della differenza e della diversità altrui. E l'unica buona notizia, perché non posso lasciarvi con questa tragedia sulle spalle, e anch'io voglio ritornare a casa così, con lo spirito della grazia del Signore e anche il suo orientamento alla vita, che è un orientamento positivo. Giacobbe come padre, forse Lea come madre, è difficile per un genitore denunciare le ingiustizie e la violenza dei propri figli, vero? È vero, perché i nostri figli in qualche modo sono delle perle preziose e quindi sono così persone vicine a noi, così care, che le proteggiamo anche quando fanno delle cose che non avrebbero mai dovuto fare. E quindi Giacobbe resta davvero confuso, spiazzato dalla violenza dei figli, non riesce a dire nulla, alla fine della sua vita. E questa è la Bibbia, ecco perché credo in Dio, ecco perché questa parola è una parola preziosa. Questo gesto di Simeone e Levi non è rimasto senza una condanna. La parola di Dio, alla fine, una condanna, la esprime. E la esprime proprio questo padre che in quel momento non ha avuto quel coraggio. Come per dire, c'è sempre tempo per ravvedersi, c'è sempre tempo per fare la cosa giusta. E sapete quando la fa la cosa giusta Giacobbe? Quando fa testamento, cioè alla fine della sua vita, è in un letto di morte. Aprite per favore Genesi 49, versetti da 5 a 7, e qui, se vedete il contesto, c'è Giacobbe che in fin di vita fa questo discorso e poi spira, poi muore. Sono le ultimissime parole di Giacobbe, Genesi 49. Prima eravamo in Genesi 34, in Genesi 49, dal versetto 5 al versetto 7 ci avviamo davvero alla conclusione. Ecco il coraggio di Giacobbe, ecco perché Giacobbe è un patriarca della storia del popolo di Dio e di Israele. Ci ha messo tempo, ma alla fine ha chiamato pane il pane, vino il vino. Ha chiamato il male con il suo vero nome. E noi dobbiamo imparare questo. Questo era quello che speravo oggi potessimo ricordare insieme. Dobbiamo saper chiamare il male con il suo vero nome. Giacobbe ne è un esempio. Simeone e Levi sono fratelli, perché alla fine della sua vita Giacobbe ha benedizioni e maledizioni per tutti i suoi figli. Li chiama per nome, e chiama per nome, li chiama Simeone e Levi, e dice: sono fratelli, le loro spade sono strumenti di violenza. Non entri l'anima mia nel loro consiglio segreto, non si unisca la mia gloria al loro convegno, perché nella loro ira hanno ucciso degli uomini, nella loro malvagità hanno tagliato i garretti ai tori. Maledetta la loro ira perché è stata violenta, e il loro furore perché è stato crudele. Io li dividerò in Giacobbe e li disperderò in Israele. Allora, siamo chiamati all'integrità morale o siamo chiamati all'integralismo? Siamo chiamati all'integrità, a questa saggezza che viene dall'alto, che ci permette di creare e di costruire spazi di pace, di accoglienza e di inclusività. Che il Signore ci aiuti. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, noi a te vogliamo rendere il nostro culto, la nostra adorazione. Ti ringraziamo, Padre, perché ci hai chiamati alla tua verità, che è solo la tua. La verità, oh Signore, non appartiene agli uomini, alle donne, appartiene solo a te. Tuo figlio, Signore, è verità, e noi vogliamo appartenere a tuo figlio. Ti ringraziamo per il tuo amore e ti chiediamo davvero di infondere attraverso il tuo spirito questa saggezza che viene da te, che viene dall'alto. Oh Signore, aiutaci ad essere canali del tuo amore, perché possiamo testimoniare di un Dio che ci chiama libertà, certo una libertà nella responsabilità, ma persone che vogliono essere liberi e che vogliono liberare altre persone da ogni e qualsiasi egitto spirituale, da ogni e qualsiasi idolatria, anche l'idolatria della violenza, l'idolatria dell'ideologia, l'idolatria del denaro. Oh Signore, noi vogliamo essere davvero liberi con te. Aiutaci, fa che possiamo essere l'uno per l'altro una mano accogliente. Te lo chiediamo in Cristo Gesù. Amen.